Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Sapete come si riconosce un bravo cronista di Nera? È uno che non crede mai alle verità ufficiali. Compie indagini in silenzio, senza produrre rumore, e alla fine giunge alle sue conclusioni. Mauro Brutto è uno di quelli. Lui lavora all'Unità, Cronaca Nera. Parte di prima mattina, controlla le sue fonti, verifica ogni particolare e solo a quel punto scrive. Di sera poi torna in redazione, toglie il suo impermeabile bianco. Rimane lì fino a tardi con la sua luce fissa e quelle carte che incolla. Sono degli appunti. Poi quando pensa di essere alla fine della sua inchiesta, li srotola e tutto gli sembra più chiaro. Mauro Brutto indaga su molti misteri italiani. Traffico di sostanze stupefacenti, gli affari dei vertici della cupola mafiosa, le bische clandestine, i sequestri di persona, il terrorismo di destra e di sinistra. Dal 18 marzo 1978 sull'omicidio di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, due ragazzi uccisi a Milano, a pochi metri dal centro sociale Leoncavallo, Brutto muove un'inchiesta parallela e giunge ad un centimetro dalla verità. Ma 25 novembre 1978, 20:45. Mauro Brutto esce dalla sua macchina ed entra nel bar Tabacchi in via Murata 36 a Milano. Rimane giusto il tempo per comprare due pacchetti di sigarette, beve un aperitivo e poi esce fuori. Supera la prima metà della strada, poi proprio sulla striscia bianca che divide la carreggiata. Guarda da una parte, c'è una Fiat 127 rossa. Attende il passaggio, ma nella direzione opposta appare una Simca 1100 bianca che viaggia a 70 km all'ora. La vettura punta su Mauro Brutto. Lo coglie di striscio, quanto basta per farlo finire sotto le ruote del 127, che lo travolgono e lo uccidono. Un incidente, così almeno è scritto nel decreto di archiviazione. Il primo cronista dell'Unità che giunge in via Murata a Milano è Gianni Piva, amico di Mauro Brutto.
Ci eravamo appena lasciati al giornale, è arrivata la segnalazione sulla radio che anche noi avevamo, come avevano tutti i giornali a quei tempi, per cogliere delle indicazioni da parte delle volanti, che c'era stato un incidente non molto lontano dal giornale, e anzi parlavano di uno ucciso. E quindi io sono partito pensando di andare a fare uno dei tanti servizi. Quando sono arrivato sul luogo, per un po' mi sono comportato come ci si comporta in quel caso, si guarda, si chiede, si cerca di capire cosa è successo con questo corpo in mezzo alla strada. E allora ho visto che alcuni particolari mi proiettavano in una situazione assolutamente inimmaginabile, l'impermeabile, le scarpe, e poi mi sono avvicinato e quindi l'ho riconosciuto. Ripensando e rivedendo, devo dire che l'agguato preparato con una macchina che a quel punto avrebbe dovuto seguirlo per investirlo è una cosa, mi sembra, complessissima di fronte a una serie di passaggi assolutamente casuali.
Giuseppe Ceretti, ex caporedattore dell'Unità, ora al Sole 24 Ore Online, era molto amico di Mauro Brutto.
Mauro è stato davvero un maestro per me e per molti dei colleghi che come me hanno avuto la fortuna di averlo incontrato. Mauro è morto molto giovane, ma aveva già alle spalle un'esperienza per un tipo di giornalismo militante che da questo punto di vista non esiste più, anche perché fortunatamente in alcuni casi è mutato il clima che allora c'era a Milano. Era la Milano degli anni 70, era la Milano dei clan di Turatello, di Epaminondo, insomma. Però proprio questa scuola ha fatto sì che senza retorica lui fosse davvero, diciamo, un cronista di strada, sempre curioso. Allora c'era soprattutto un elemento che poi è stato un elemento alla base degli avvenimenti che anche lo hanno direttamente coinvolto, cioè l'elemento di una criminalità che allora si mescolava insieme alla criminalità politica e al terrorismo. Probabilmente anche nella circostanza tragica di Mauro questi elementi, ma qui siamo diciamo nel campo dei sospetti legittimi e fondati, questi elementi si sono mischiati.
Mauro Brutto, poco prima di morire, lavora con un gruppo di giovani giornalisti e scopre che dietro al barbaro assassinio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci si cela molto di più di un mero movente politico. In via Arqua, a Milano, è oggetto di un tentato omicidio. Uno sconosciuto gli spara alcuni colpi di pistola mentre esce da un bar nella zona Lambrate. Il 23 novembre 1978 tenta disperatamente di consegnare un dossier sulla morte di Fausto e Iaio al comando operativo dei carabinieri, ma il colonnello Gerolamo Cucchetti non è in servizio. Così Mauro Brutto torna a casa. La sera in cui muore il giornalista porta con sé un borsello pieno di documenti. Sarà trovato a 200 metri da via Murat, vuoto, privo del suo prezioso contenuto. Dario Brutto, fratello di Mauro Brutto, era avvocato. Ora ci ha lasciato, ma per tutta la sua vita si è speso per trovare una verità plausibile sulla morte della persona a lui più cara. Quella che sentirete è una delle ultime interviste concesse alla trasmissione di Rai 3, Confini.
Vi sono state due inchieste della magistratura, ambedue conclusesi con sentenze di non luogo procedere perché ignoti gli autori del reato. Io da parte mia ho continuato a sperare e a credere che qualcosa venisse fuori da questa situazione, ma purtroppo devo dire che la magistratura non è che ci abbia dato una grande mano. Io non so cosa contenesse quel borsello, senza dubbio conteneva dei documenti molto importanti, tanto è vero che mio fratello, prima di essere ucciso, si recò al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri presso il tribunale di Milano chiedendo del colonnello Gerolamo Cucchetti per lasciargli questo dossier. In sostanza lui era stato fatto segno a un attentato precedentemente in via Arqua, dove era stato fatto segno a 3 colpi di pistola, non si sentiva più sicuro, voleva consegnare a qualche magistrato o allo stesso Gerolamo Cucchetti, il colonnello comandante del nucleo di polizia giudiziaria, questo dossier, e per una serie di circostanze non ce l'ha fatta. Il giorno dopo è stato ucciso, il borsello è stato trafugato e il dossier è sparito.
E allora, che cosa poteva aver scoperto Mauro Brutto di così tanto importante? Per Giuseppe Ceretti, il giornalista dell'Unità, si trovava nel crocevia più pericoloso. Criminalità organizzata, servizi segreti, terrorismo.
Quella morte ci diede per la prima volta la sensazione corposa che queste vicende che legavano allora il terrorismo, i servizi segreti, le vicende legate anche allo spaccio della droga, non erano soltanto delle fantasie. Erano qualcosa di più, c'era un clima di grande incertezza, cupo, non c'era più niente da scherzare, che era tutto corposamente vero. Quello è il cambiamento di clima, Mauro era una specie di, insomma, c'erano degli atteggiamenti un po' da vecchi gialli degli anni 50 nel suo modo di essere, insomma quelle lattine di birra portate, quello di scrivere a tarda ora alla sera, ci faceva anche sorridere e lui sapeva ironizzare anche di se stesso, no? E invece quella morte creò uno squarcio perché ci aveva tolto qualcosa che ci univa profondamente, ci aveva tolto soprattutto una cosa, la voglia di giocare, di divertirci col nostro mestiere che in fondo noi avevamo, e questo lo dico senza retorica.
Pino Adriano, giornalista e scrittore, autore insieme a Giorgio Cingolani del libro Corpi di Reato, svela l'ultimo tassello di questa storia, il tassello che porta ad un movente.
Scoprì quello che nel libro viene chiaramente definito come un errore giudiziario, apparentemente banale, e che invece ha determinato una interpretazione della dinamica dell'incidente che ha portato alla conclusione che si fosse trattato di un incidente. Il dettaglio è dovuto a un errore di trascrizione dalla prima certificazione di morte alla seconda certificazione fatta ad uso dei periti. Sulla prima certificazione si parlava di due fratture alla gamba, sulla seconda le due fratture erano diventate una. Il corpo contundente che può provocare due fratture a una certa distanza l'una dall'altra non può essere lo stesso corpo contundente che provoca invece un'unica frattura. Ora, partendo dal presupposto di un'unica frattura, i periti avevano stabilito che questa frattura era stata provocata dal paraurti. Il caso invece della doppia frattura non era spiegabile con un semplice impatto con il paraurti.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.